Apriamo la porta della cabina numero 223, seconda classe turistica. Buio e il sussurro musicale di un ventilatore. Qui ci sono Lucien Buys, Roger Missin, Jeff van der Helst, Giuseppe Cerami, corridori ciclisti. Dormono. Apriamo la porta della cabina numero 234. Buio anche qui. È il posto di Albert Dubuisson e di Jean Lesage, anch'essi addormentati. E di qua e di là, dietro le bianche porte del lungo deserto corridoio, gli altri, Kubler, Logli, Monari, Valenta, Conte, Crippa, eccetera. Li porta col suo sommesso ronfare di motori attraverso la notte del Tirreno, il bastimento stupendo di lumi che i pescatori dalle loro piccole barche devono scorgere anche da lontanissimo come un miraggio. E benché sappiano cos'è, fanno segno e si chiamano l'un l'altro, quasi stentando a credere. Buys, Missin, van der Helst, Cerami, eccetera, nomi famosi e no. Si sbarcherà domattina a Napoli, in serata partenza con un'altra nave. Dopodomani sbarco a Palermo. Ancora un giorno e poi tutti saliranno in sella, punteranno i piedi sui pedali e via, al galoppo a denti stretti, per la grande avventura. Ma come devono essere facili stanotte i sogni sulla grande nave illuminata? Da Genova, con questo paradossale debutto marinaro, è cominciato infatti questa mattina il 32esimo giro ciclistico d'Italia. Ce n'è soltanto un pezzetto del giro a bordo del Saturnia. Direttori sportivi, dirigenti tecnici, meccanici, massaggiatori e così via. Di ciclisti veri e propri, 23. Coppi, per esempio, non c'è. Bartali, non c'è. Molti, non avendo mai navigato, e specialmente quelli di razza campagnola, hanno creduto ciecamente alle paurose favole sul mal di mare e stanno discendendo giù per la penisola coi vecchi treni. Molti si uniranno ai navigatori domani, partendo da Napoli. Ma, storicamente, il romanzo del giro è cominciato proprio stamane nel momento che lo scalandrone è stato ritirato dal fianco del transatlantico e si sono mollati gli ormeggi. Dovremmo ora rinunciare al paragone così istintivo coi mille di quarto? Troppo banale, forse? Nemmeno per idea. Non ci rinunciamo assolutamente né adesso né in eventuali prossime occasioni se si presenteranno. Sarebbe anche tradire la verità. Perché in chi ha inventato questo start senza precedenti è impossibile che non abbia giocato il ricordo del leone di Caprera. E anche ammesso che nessuno degli organizzatori vi abbia coscientemente pensato, allora vuol dire che inconsapevoli essi hanno rifatto tale e quale, a scopo velocipedistico anziché militare, il ragionamento fatto 90 anni fa da Garibaldi. C'è forse una specie di strategia peninsulare che si rinnova come soluzione obbligata per chi si è messo in mente di conquistare l'Italia? E che non ammette scarti dal solco tradizionale neppure quando l'invasione si fa con le biciclette? Non vegliano però stanotte gli eroi della imminente avventura come vegliarono le vedette garibaldine sulle coffe del Piemonte e del Lombardo. Dormono i campioni, assaporando la dolcezza di questa notte così agiata e signorile, cullati dalle 100 voci della nave che nelle ore alte si mettono a narrare meravigliose storie di oceani, balene, grattacieli, amori esotici, città lontane dai nomi troppo difficili da pronunciare. Domani si incontrerà la strada, la grande nemica, lunga e diritta per di fiato, che finisce in niente all'orizzonte, o tortuosa ed erta come rupe che leva il fiato alla sola vista, fatta di sassi, o di polvere, o di fango, o di bitume, o di sconvolte buche. Lo sterminato nastro che bisognerà inghiottire a poco. Ma stanotte c'è solo il vialone immenso del mare, che non ha buche, né paracarri, né salite. Un soffice tappeto, così sembra, che la prora della nave taglia con spaventosa facilità come fosse seta, senza bisogno che i polpacci la spingano a colpi di pedale. Domani ci sarà il sudore, i crampi, le ginocchia che dolgono, il cuore che viene in gola, l'imbastitura, la sete, le maledizioni, le forature, il tracollo dell'animo e del corpo, quel senso di amaro in bocca quando gli altri, i bravi, fuggono via, sparendo in un turbine di evviva. Ma stanotte, nella cuccetta morbida, i muscoli si distendono placati. Sono giovani, elastici, stanotte, straordinari, irresistibili, gonfi di vittorie. Domani ci saranno gli ordini spietati di scuderia. Bisognerà adattarsi a tirare il capitano, che non se la sente, a trascinarlo su per le salite come un sacco, buttando via così, senza alcun frutto, il meglio delle proprie forze, proprio oggi che lui, gregario, meditava una fuga solitaria. Ma stanotte non ci sono ordini di scuderia, né disciplina di squadra, né sudditanze. Anche l'infimo dei Poulain stanotte è come un Napoleone e sogna. Sogna il piccolo fantaccino delle strade che mai ha udito le folle urlare il proprio nome e mai è stato sollevato sulle spalle da una turba frenetica per il trionfo. Egli sogna ciò che tutti gli uomini, una volta o l'altra, hanno l'assoluto bisogno di fantasticare, altrimenti la vita è troppo magra. Il suo Giro d'Italia sogna, la formidabile rivincita. Fin dalla prima tappa, si capisce. A 106 chilometri da Palermo, là dove la strada comincia a inerpicarsi rudemente verso i 1000 e più metri del colle del contrasto, ecco dalla truppa rombante dei corridori, compatta ancora come un branco di bufali, balzare fuori lui, il gregario, l'ignoto, il cui nome mai è stato scritto dai bambini col gesso bianco, né per Abbasso né per Viva, sui muri della periferia. Da solo si lancia su per l'erta come impazzito, e gli altri non gli badano neppure. «Che idiota», dice qualcuno che la sa lunga, «proprio il modo migliore per fregarti, tra 5 minuti sarai scoppiato a dartela lunga». Ma lui vola. Portato da un impeto soprannaturale, margina tourniquet su tourniquet, come se, invece di salire, precipitasse giù da qualche stelvio. Gli altri, di dietro, non si vedono ormai più. La gente ai lati grida «Bravo Bartali!», ma lui fa segno di no per far capire di essere un altro. Chi è dunque? Nessuno lo conosce. Per identificarlo bisogna controllare il suo numero con la tabella stampata sul giornale e un panico attraversa la Sicilia. Quando la smetterà il disgraziato? Lo scherzo finisce per essere irritante, ormai è troppo. Diamogli una lezione a quel mattoide. Le schiene degli assi si inarcano, sì, è Coppi in persona che somministrerà la punizione. Bartali naturalmente gli è alle costole. Quello che sembrava un diversivo si muta in battaglia gigantesca, ma lui, lo sconosciuto, l'ultimo degli ultimi, ha messo le ali. 20 minuti di vantaggio, 25, 30, che sono al suo confronto i campionissimi? Che sono Fausto e Gino, dei poveri bruchi sono, che arrancano sulla sua scia, ma lontani, lontani, perdendo minuti su minuti. Ecco Catania, finalmente. La voce del miracolo è stata ancora più rapida di lui e l'ha preceduto scatenando un delirio di folla, di bandiere, di applausi, di fiori, di baci, di fanfare. I cronometristi, gli occhi sbarrati, scrutano la strada donde egli è piombato come una freccia, strada libera, desertissima, incredibilmente vuota. E intanto le lancette corrono e non si vede ancora comparir nessuno. 47 minuti, 48, 55, 60, 1 ora e 5 passano prima che dal fondo si vedano sbucare gli inseguitori e la folla li sta a guardare muta. Com'è facile sognare questa notte, sulla grande nave illuminata. Perché accontentarsi di una tappa? Perché non portare il vantaggio a un paio d'ore? E perché non prolungare il miracolo fino all'ultimo traguardo? Media del giro, 44 all'ora. Un giorno e mezzo di distacco dal secondo, Coppi demente, Bartali chiuso in un convento. Tanto, cosa costa? Arrovesciato sulla cuccetta, sorride, vittorioso e vendicato, colui che mai arriverà per primo, il travet delle strade, lo schiavo fedele, l'umilissimo. Ma può darsi che no. Può darsi che anche queste fantasie gli siano proibite e anche nel sonno resti povero gregario. Che egli semplicemente dorma, può darsi, con l'abbandono di una bestia, stanco della lunga strada fatta, stanchissimo di quella ancora da fare. Perché egli sa di non avere speranze. E allora è meglio che semplicemente dorma. Dormire e basta. E che non sogni niente. Due vocali inseguono i ciclisti in allenamento sul golfo. Da bordo della città di Tunisi, in navigazione, 18 maggio, notte. Una piccola folla, piccola a dir la verità, era ai cosiddetti cancelli, ma i cancelli non ci sono più, della stazione marittima di Napoli alle 7:30 di questa mattina. Giovanotti in cattivo e medio arnese, un vecchietto ben vestito, una decina di scugnizie abbastanza in ordine, ma si chiamano ancora così? C'era anche un paio di ragazze. Che cosa li aveva svegliati a un'ora tanto inedita? L'arrivo della Saturnia era presumibile, perché in quel mentre la splendida motonave stava solennemente affiancandosi al molo Beverello. Ma chi in particolare doveva scendere dal bastimento? I giovanotti, il vecchietto, gli scugnizi, le due ragazze ancora un po' sonnolenti, non si manifestavano. Ed è difficile a Napoli definire la gente a prima vista. Poi si capì che erano venuti per dare il benvenuto ai corridori del Giro d'Italia. Lo si capì quando, scesi da bordo, i ciclisti avanzarono sul vasto piazzale che c'è dietro al molo. Al flaccido sole, era un mattino caliginoso con una tetra nuvola sospesa sopra San Martino, scintillarono vivacemente le cromature delle biciclette. Poi si videro le caratteristiche maglie, per lo più azzurre. I campioni erano in tenuta da corsa, come se la partenza per il giro fosse stata là, a due passi, in piazza Municipio. Sbarcati di buon mattino, potevano aspettare fino a sera per salire a bordo della città di Tunisi, che in questo momento li sta portando verso la Sicilia. Un'intera giornata disponibile. 12 ore preziose per delle gambe che sabato dovranno intraprendere una delle più mastodontiche fatiche che gli uomini abbiano escogitato. Guai partire a freddo. Pochi giorni di stasi bastano a intorpidire i muscoli, anche dopo coscienziosi allenamenti. I polpacci diventano di legno.